SBS Italia.
Francesco Piccolo, tu sei un autore di tanti libri di successo, hai vinto il premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti e hai anche firmato sceneggiature di moltissimi film diretti da grandi registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Silvio Soldini e Francesca Archibugi. E ultimamente hai sceneggiato la serie TV L'amica geniale, tratta dall'omonimo bestseller di Elena Ferrante. Allora, io innanzitutto vorrei chiederti: qual è la differenza fra fare lo sceneggiatore e scrivere libri? E come sei arrivato al cinema dalla letteratura?
Al cinema dalla letteratura sono arrivato perché, dopo aver pubblicato il primo libro, che erano racconti di vita quotidiana, molti registi o produttori hanno cominciato a chiedermi di scrivere, fino a quando, dopo un po' di tempo, ho deciso di farlo perché mi piaceva moltissimo il cinema e per curiosità, per capire se era qualcosa che insomma potevo fare accanto alla letteratura. E devo dire subito, proprio dai primi giorni di lavoro, mi sono reso conto che era un lavoro che mi piaceva molto e che forse sapevo fare, ma ovviamente la cosa che mi interessava e che mi stimolava, mi entusiasmava molto. Perché? Perché è un lavoro molto diverso da quello della scrittura, anche se io cerco di tenerli il più vicini possibile, proprio di tenerli accanto, perché non mi piace dividere la mia idea di scrittura tra scrittore e sceneggiatore. Però la sostanza è che la scrittura di un romanzo è totalmente solitaria, la scrittura del cinema è una scrittura di compagnia, soprattutto in Italia si lavora spesso insieme, proprio si scrive insieme, e questo rende le due cose molto distanti e anche molto stimolanti l'una con l'altra.
Una creatività collettiva.
Sì, sì, la parte che mi interessa di più del cinema, perché la creatività, quella personale, individuale, io la consumo nella letteratura.
Passiamo al tuo ultimo libro, L'animale che mi porto dentro, che è un romanzo sulla formazione del maschio, particolarmente in relazione a erotismo, sessualità e sentimenti. Tu affermi che dentro ogni uomo, per quanto evoluto e colto, c'è un animale. Mi daresti una definizione di questo animale?
Beh, è un animale che porta con sé tutta una serie di caratteristiche che sono non specifiche di una persona, ma collettive, cioè del genere maschio. Ed è appunto il desiderio erotico, l'arroganza, la presunzione, la violenza psicologica, ma anche non psicologica, cioè l'idea che la sopraffazione sia una caratteristica maschile culturale, perché avendo il maschio sempre avuto potere, questo potere continua ad esercitarlo per sempre anche quando queste caratteristiche sono sparite.
Tra l'altro, nel romanzo tu parli dell'importanza del rito comune tra maschi e dell'accettazione da parte del gruppo. E ricordi che da ragazzino andavi in vacanza a Baia Domizia a vedere con gli amici o gli altri maschi della tua famiglia le ragazze che uscivano dal villaggio svedese. Che cosa rappresentava per voi questo villaggio svedese?
Beh, rappresentava un luogo dove c'erano queste ragazze belle e disinibite, ma in realtà rappresentava qualcosa non verso l'esterno ma per noi stessi. I maschi di famiglia o gli amici adulti coinvolsero anche un ragazzino come me, che ero piccolissimo e che non capivo nemmeno cosa stava andando a fare, ma in realtà la cosa interessante era partecipare a questo rito collettivo, stare insieme agli altri maschi con complicità, era quello il senso della felicità che poteva provare un bambino nell'andare con tutti gli altri maschi, cioè l'appartenenza, che è una cosa che sia quando si è bambini sia quando si è adolescenti è una cosa importante, perché non si vuole essere individui ma si vuole far parte di qualcosa, non si vuole essere diversi ma si vuole essere uguali agli altri. Poi si comincia a voler essere diversi, ma lì, a quel punto, questa specie di virus del maschio collettivo è entrato dentro e lo si combatte per tutta la vita e qualche volta si perde anche.
Esiste una certa contraddizione tra ciò che si è e ciò che viene richiesto dal gruppo, tra i sentimenti che formano l'individuo e l'animale che simboleggia il maschio. Come si gestisce questa contraddizione?
Allora, questa contraddizione nasce quando la maggior parte dei maschi, oppure comunque quelli che hanno una sensibilità maggiore, tentano di staccarsi dal gruppo e di diventare individui, e nel romanzo io lo racconto attraverso i sentimenti che prova questo personaggio. E perché? Perché, come diceva anche il romanticismo, per diventare individui bisogna provare dei sentimenti. Quindi provare dei sentimenti o, come dire, fondare una propria sensibilità o fondare anche una propria capacità culturale per capire cos'è un individuo rispetto alla collettività, ti fa allontanare da questo animale. Il problema è che però l'animale non lo riesci ad uccidere, l'animale è dentro di te, lo puoi addomesticare, lo puoi addormentare, ma c'è sempre la possibilità che all'improvviso esca fuori. E l'unica maniera di gestire questa cosa, pian piano che si diventa adulti e lo si riconosce, e si riconosce quando viene fuori, è quello di cercare di gestirla questa convivenza, perché il tentativo fatto dal personaggio dell'animale che mi porto dentro di uccidere l'animale che è dentro di lui è un tentativo fallimentare, mentre invece l'unica cosa che può fare è tentare di conviverci e in qualche modo addomesticarlo.
Quindi non può essere eliminato, insomma, può essere addomesticato.
Io penso che non possa essere eliminato, o meglio, penso che possa essere eliminato nella evoluzione civile del maschio, che però è molto molto lenta. Il maschio, dal punto di vista dell'evoluzione, è quasi sempre deludente. Adesso ovviamente stiamo generalizzando, ma in realtà c'è sempre dentro un uomo una incapacità di spingere in avanti l'evoluzione, perché a un certo punto escono fuori dei sintomi di involuzione, di reazionarità, di espressione di potere e di sopraffazione o di presunzione anche, e che sono questi sintomi che culturalmente, ma a causa di una cultura atavica, ci si porta dietro.
Ancora oggi il concetto di virilità spesso si esprime non in positivo, ma sempre potenzialmente alzando la voce contro l'altro da sé. È possibile quindi, secondo te, costruire un nuovo modello di maschilità che sappia darsi valore di per sé e non attraverso il disprezzo del non maschile?
Il lavoro che ogni maschio fa è questo. E io credo che questo libro cerca anche di raccontare una cosa che del maschio non si racconta mai, cioè la sofferenza dell'essere retrogradi, la sofferenza dell'essere trascinati dalla violenza, dal desiderio, cioè il tentativo di eliminare o comunque andare avanti, di essere migliori, e anche un po' l'accorgersi dell'incapacità di riuscirci pienamente. Ovviamente ogni maschio riesce ad andare più lontano che può, e alle volte molti vanno molto lontano in questa capacità di evoluzione civile e non retrograda, però io credo che sia un combattimento molto grande dentro di lui. Io credo che proprio l'intimità, la psicologia del maschio sono molto complicate per questo, perché ogni maschio ha dentro un combattimento del tentativo di essere migliore e l'incapacità di esserlo.
Mi sposto adesso, ma sempre rimanendo su questo tema che interessa moltissimo non solo le donne, immagino, ma particolarmente.
Certo.
Il movimento del Me Too, che verte contro le molestie e la violenza sulle donne, ha generato anche un dibattito sulla tossicità maschile, che definisce uno specifico modello attraverso il quale esercitare il potere come maschi attraverso la dominanza e il controllo. Però non sono soltanto le donne ad essere vittima di questo modello, ma gli stessi uomini, che vengono penalizzati da una cultura patriarcale che li costringe a nascondere i propri sentimenti e le proprie fragilità. Come pensi che un uomo possa sostenere le donne, aiutando anche se stesso ad uscire da questo schema?
Sì, le risposte sono molte. Ovviamente il Me Too nasce da una questione come dire, più grave, più estrema di quella che stiamo raccontando, perché le molestie sono un punto estremo e che per esempio non riguardano il personaggio del mio libro,
certo,
che invece in qualche modo è anche un personaggio che in amore e nel rapporto con le donne non ha nessuna intenzione di sopraffazione,
certo,
ma io credo però allo stesso tempo che dentro questi maschi, che siano quelli con l'espressione virile più evidente, anche quelli più fragili, ci sia comunque quel germe che poi può portare alle molestie. La seconda questione è appunto i maschi fragili, i maschi, come dire, che un po' rimangono indietro, sono davvero dalla parte delle vittime. Io credo che se assumiamo l'idea che il maschio esercita un potere, io sono sicuro che i maschi devono stare però sempre dalla parte degli imputati e non dalla parte degli accusatori, perché credo che sia troppo semplice anche da parte dei maschi più fragili quello di spogliarsi completamente degli abiti della verità e della sopraffazione e di dire: anche io sono vittima di questa cosa. Io per esempio dico sempre che sono, come persona, la persona più lontana del mondo dal poter molestare o sopraffare un essere umano, donna, ma se devo partecipare al dibattito del MeToo, partecipo al dibattito come accusato e non come accusatore, perché è una questione di genere, non è una questione individuale, perché la questione individuale si risolve con le leggi, sia con le questioni, invece la questione culturale è una questione che va affrontata in maniera seria, e se la questione culturale riguarda il maschio, io sono un maschio e mi metto dalla parte degli accusati e non degli accusatori.
Francesco, un'ultimissima domanda. Com'è stato accolto il tuo libro dal pubblico maschile?
Allora, il mio libro è stato accolto, adesso è uscito da un mese, quindi deve fare ancora della strada, è stato accolto sia dal pubblico maschile sia dal pubblico femminile in maniera doppia, nel senso che è stato accolto dal pubblico maschile, visto che la domanda è sul pubblico maschile, sia con un'adesione totale, cioè sono proprio io, sia con un tentativo di respingerlo dicendo: assolutamente io non mi sento il maschio retrogrado. Credo che la verità è che a prescindere dal fatto che il libro piaccia o non piaccia, chi lo respinge secondo l'idea che i maschi sono molto migliori di quelli che io racconto, cerca di difendersi in qualche modo, e questo non riguarda il giudizio sul libro, perché un romanzo è un romanzo, come può dire, è brutto e bello, ma quando si dice io non mi sento così, si dice io sono migliore di così, secondo me è pericoloso.
Sono d'accordo. Francesco Piccolo, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti faccio tanti auguri per i tuoi progetti futuri, e speriamo di risentirci prossimamente.
Sì, certo, grazie a voi e a presto.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.